Ciao runners e ciao amanti della corsa. Io sono Lorenzo Maggiani e questo è il podcast Da 0 a 42. Quest'oggi non abbiamo un solo ospite, ma bensì un intero gruppo di ultra runner che hanno fatto la storia del running mondiale. E quindi diamo il benvenuto, tutto però riunito in un solo uomo, non si sa come, ai Coconino Cowboys. Welcome guys, no scherzi.
Non è l'originale.
No, grazie, intanto diamo il benvenuto a Davide Dinosio, grazie di essere qui.
Ciao.
È un vero piacere averti a bordo. E ora, perché ho fatto questa intro del belino? Perché in verità tu hai una pagina che è Cotechino Cowboys, ma intanto prima di tutto presentati, dici chi sei.
Ciao, io sono Davide Dinosio, sono un ragazzo che vive nel Basso Lodigiano, che ha la passione della corsa ovviamente in montagna, perché Basso Lodigiano è una zona famosa per le sue montagne, e fuori dalla corsa nella vita di tutti i giorni faccio l'ingegnere, quindi mi occupo di processi industriali e niente, dalla passione per la corsa e dal divertimento è nata un po' questa pagina satirica, per così dire, che ho creato con i miei amici e poi da lì abbiamo tirato dentro anche gente più famosa di noi e è stata una cosa divertente, ecco. E non so se volete ne parliamo.
Assolutamente, al di là, poi dopo parliamo anche di te in quanto persona, in quanto runner, però dai, intanto che siamo in argomento, raccontaci qualcosa Cotechino Cowboys.
Cotechino Cowboys perché, io ho iniziato la corsa in montagna, penso attorno al 2014, giù di lì, e era il periodo in cui sta l'esplosione del nostro caro amico Jim, che non si può non volergli bene ovviamente, e i suoi Coconino Cowboys erano un po' le young gun di quel periodo, no? Le nuove promesse del trail americano. Noi venivamo poi da gente un po' più impostata alla Killian, e questi che arrivavano facevano macello e da qualunque. E io ho iniziato a correre, ovviamente nel Basso Lodigiano non ci sono montagne, c'è una piccola collina qua vicino, quindi si andava sul Piacentino, ho iniziato a conoscere degli amici piacentini che mi hanno tirato in mezzo e avevano un gruppo WhatsApp, diciamo il gruppo... l'avevano chiamato il carrello dei bolliti, in quanto la metafora era che l'importante era arrivare bolliti a fine gara, e tanto che arrivava uno con un carrello che ti cattava su e ti portava all'arrivo. Quello era proprio l'emblema dei bolliti, quindi la crasi di queste due cose, i bolliti, i Coconino Cowboy, il Cotechino, che poi è tipico della mia zona, è diventato Cotechino Cowboy. E abbiamo iniziato a fare meme, a fare un po' di vignettine sulle le gare che facevamo noi, i nostri allenamenti in compagnia, eccetera, e le facevo sul mio profilo personale inizialmente, e questi miei amici iniziano a dire: ma no, ma bisogna fare una pagina apposta, devi collezionarle tutte, sennò poi si perdono. Quindi è nata la pagina, e poi quando è nata la pagina, ovviamente c'erano delle volte che su WhatsApp ci scambiavamo anche meme fatti su atleti veri, seri, gente che vince gare serie, e gente che fa medaglie ai mondiali, insomma. Ho detto: ma sì, proviamo anche a pubblicarle, al massimo vi mandano a stendere. e invece no, nel senso che, poi di queste alcune le ho anche conosciute a qualche gara personalmente, però la maggior parte ho visto che sono persone che poi magari ti ripubblicano il tuo meme, allora gli scrivi, ti rispondono, insomma... La cosa piaceva e quindi è andata avanti, cioè, finché qualcuno non si incazzerà. Sì, vediamo cosa succede, però diciamo che vedo che se stiamo nei limiti di ciò che è ironico, anzi, sono tutti ben contenti.
Ma sì, diciamo, anche perché è vero che prendete anche persone non solo italiane, ma spesso si parla di ultra running italiano, e con tutto il rispetto comunque sono tutte persone che pochi lo fanno proprio di mestiere, quindi è gente che comunque la corsa la vive con leggerezza, mettiamola così, anche magari se corri per vincere la gara, però comunque...
Sì, beh, quello sì, beh, diciamo uno dei miei avversari preferiti è il mitico Puppi, che lui lo fa proprio di mestiere, fresco di medaglia mondiale, quindi però anche altri, magari gente che comunque non fa il runner professionista di mestiere, però fa l'allenatore, insomma, c'ha un'attività legata a quello, c'ha il negozio, quindi ci sta anche che magari la prendo un po' più seriamente del sottoscritto, che cioè, vabbè, tanto si fa per ridere.
Beh, non è che vai pianissimo, dopo ne parliamo comunque, non lo farai di lavoro, però insomma le tue soddisfazioni magari te le togli.
Ma sì, però non è quello il... Bisogna anche mettere un po' le cose in prospettiva.
No,
ecco.
Assolutamente, non è, nessuno di noi si paragona a Puppi, per fare un esempio, per carità, ci mancherebbe.
Magari,
per carità. E invece, cambiando leggermente discorso, però ho visto che hai anche iniziato recentemente a fare e promuovere questi segmenti sotto l'ora, ma della Valtrebbia, correggimi se dico poi delle minchiate.
Sì, nel senso che, vabbè, la pagina esisteva già, Segmenti sotto l'ora, che è stata creata da Locatelli Alessandro di Buckled e da Rigo Danza, che... Vabbè, sono famosi i suoi articoli su Spirito Trail e anche loro erano, diciamo, già bersagli dei meme, e quindi ci eravamo sentiti virtualmente. Poi nell'anno del lockdown avevano organizzato Alessandro con altri ragazzi un sacco di dirette video in cui, vabbè, io ero diventato famoso perché mi collegavo mentre correvo attorno al capannone della ditta e quindi quando poi ci siamo conosciuti fisicamente, Alessandro mi ha detto: io mi ricordo di te, ma qualsiasi cosa tu abbia fatto passi secondo piano, perché tu eri quello che si collegava alle nostre dirette correndo. E loro avevano questa pagina, tornando ai segmenti sotto l'ora, dove hanno proposto nelle loro zone una serie di segmenti, e io abito un po' lontano, quindi insomma avevo l'idea di andare. Poi dopo gli ultimi, diciamo, 2020 non è stato l'anno migliore, tra pandemia, infortuni e cose varie. E il 2022 è stato più fortunato perché è nata una bimba, però diciamo non è il momento di andare un po' troppo in giro. E allora ho detto: ma sai, da me ci sono, sul Piacentino ci sono tante vallate e sarebbe carino farlo diviso per vallate. Io poi conosco meglio la Valtrebbia e giustamente ho detto: ma sì, guarda, parliamone, sono cose un po' diverse, però è ovvio che comunque le peculiarità del territorio, se le colline piacentine sono più basse, non è che puoi avere il segmento da 5 km e 1000 metri di dislivello. Poi in realtà ci sono, magari ce n'è uno o due per vallata, non certo quattro nell'arco di 2 chilometri. Sì. E quindi diciamo, il giochino è stato cercare dei segmenti che fossero fattibili sotto l'ora, non troppo facili, non troppo difficili, magari giustamente su quattro ne scegli uno più facile, magari più facile come, diciamo, impegno fisico, ma più tecnico. Uno un po' più lungo, dove quindi devi correre di più, però non richiede di saper arrampicare su creste strane. E adesso con i miei amici, insomma, ci stiamo un po' sentendo per vedere. Tanto quelli della Valtrebbia ne abbiamo scelti quattro, che poi sono tutti nella bassa valle, quindi volendo si potrebbe sconfinare, perché poi la Valtrebbia finisce sul Genovese, quindi... Oggi mi hanno scritto due amici e mi hanno detto: ma domani sera andiamo a provarne uno. Quindi sembra che per adesso piacciano, poi vediamo se inizieranno a farli.
Insomma, dai.
Il gruppo dei Piacentino, tra Lodigiani e Piacentini, c'è tanta gente che corre, comunque è una zona dove ci sono tanti percorsi diversi, anche che magari uno non penserebbe magari delle collinette, in realtà c'è un po' di tutto, c'è tanta gente e vedo che ultimamente ci sono un po' poche gare, quindi probabilmente per quello piace.
Sì, sicuramente hai scelto il momento migliore per lanciare, diciamo così, l'iniziativa, perché è il momento in cui le gare stanno iniziando a diminuire e magari la gente ha comunque la gamba o la voglia di correre, è una bella sfida, quello sicuramente.
Sì, poi il vantaggio del Piacentino, che essendo quote basse tu puoi correre praticamente tutto l'anno, non hai... Cioè, puoi avere neve, però a parte proprio le zone di quelle poche montagne sopra i 1500 metri, per il resto, anche se viene la neve, ci corri sopra tranquillamente, perché, per dire, sì, è capitato proprio nel 2021, inverno 2021, è venuta giù una nevicata di diversi giorni, che tra l'altro sono venute giù delle guide alpine di Aosta ad aprire delle vie di misto sul Piacentino, zone dove probabilmente dal Pleistocene non c'era ghiaccio, però si corre sempre, si corre tutto l'anno.
Per chi volesse provare anche i foresti, c'è un modo per informarsi?
Allora, io le ho pubblicate sulla mia pagina Facebook, sempre Cotechino Cowboys, e poi le ho pubblicate anche sulla mia personale, quindi in qualche modo se mi mandate un messaggio poi vi recupero il post. E oltre a quelli, poi se uno volesse provare su Piacentino, c'è un sito che si chiama Trail Valley, che raccoglie un po' le tracce anche delle gare storiche, anche gare che non ci sono più su Piacentino, però dovreste riuscire a scaricare tutti i GPX da quel sito lì. Magari c'è qualcuno che non funziona, però sì, ci sono anche tracce di gare vecchie che non sono più state fatte, però i sentieri, diciamo, il 99% dovrebbero essere ancora percorribili.
Figo. Quindi... quella cosa lì, anche se non è nella mia zona, è una cosa che secondo me è apprezzata dalle persone. Io personalmente le ricerco queste cose, tant'è che nel mio piccolo ho iniziato a farlo anch'io, proprio perché la gente che magari si sposta o è in vacanza, una cosa e l'altra, dice: ma io voglio andare a correre nel posto X, ma non so quale sentiero aperto, qual è corribile, una cosa e l'altra, e avere una traccia di uno che l'ha fatta anche solo un anno fa è probabile che è percorribile.
Sì, poi giustamente ti dà una traccia, non ti perdi, poi nel senso, magari se un sentiero se ne è aperto un altro, però se tu sai che avanti un chilometro ti segna che la traccia c'è, quindi dici, vabbè, sono un po' più a sinistra, però spero magari a lungo di un chilometro, però dai, non mi perdo, torno a casa.
Sì, sì.
Cioè, questo sito ha parecchi percorsi fattibili sicuramente. C'è da dire che, a parte quelli magari delle gare, tanti sono percorsi carini, però non peculiari. Invece noi, quelli che abbiamo scelto, con i miei amici, almeno per adesso della Val Trebbia, abbiamo anche scelto 3 su 4 di farli passare su 3 vette, cioè così si possono chiamare, dove però, diciamo, la peculiarità è proprio che passi in cima a una montagna dove i Piacentini vanno poi allenarsi, quindi non è un giro in un bosco che potresti fare da qualunque parte, però passi, puoi dire che sei salito su quella montagna lì.
Ha un significato,
certo. Di 450 metri. Però...
capisco.
Però dici, io ero a Piacenza, sono stato su Monte Pillerone.
Ero
a Piacenza, ho fatto un giro in un bosco sconosciuto. Invece c'è Monte Pillerone. Cioè, uno, anche se al barco vuole vantarsi, dice...
poi monte, e quindi ma anch'io uguale, perché non è che vicino a Spezzo dei monti altissimi sono 600 metri, però vabbè.
Sì,
ma è sempre sul tuo monte, cioè, parodi.
La peculiarità che tu sei passato, e poi è anche nato così forse il trail running, no? Cioè,
ma infatti
mi è sempre piaciuto dire che, insomma, tante volte si discute, dicono, ma adesso è commerciale, non è commerciale, costato. Lo spirito trail andrà a morire. Secondo me, come è nato, rimarrà, perché immagino come sia nato. I bambini, dopo la messa, la domenica, c'era la montagna sopra il paese, suonava le campane e si partiva. Chi arriva primo in cima ha vinto. E questa cosa ci sarà per sempre, secondo me. Cioè, sì, a meno che ci rincoglioniamo tutti davanti a uno smartphone e smettiamo di correre, secondo me, ai bambini, se gli spieghi, guarda, chi arriva primo in cima alla montagna vince, loro si divertono a farlo. Sì. E questa cosa rimarrà, e quindi è anche bello che, appunto, lo sfidino tra amici rimanga un po' così, facciamo che arriva primo in cima alla montagna e scende dall'altra parte.
Assolutamente, approvo al 100% questa iniziativa, questa visione bella, mi piace che sia nato così il trail, mi piace pensarlo.
Dopo sì, c'è, la messa. C'è l'altra versione, quella della caccia di persistenza, no? Dei, invece io preferisco questa, però, sì, però il meme sull'altra li ho fatti, quindi esatto. Non sappiamo, diciamo che i ricercatori devono ancora darci una risposta, la scienza ci dirà che...
Allora, veniamo agli albori. Tu, no, come hai iniziato tu a correre? Come ti sei avvicinato al running?
Io diciamo che ho sempre più o meno corsicchiato dalle elementari, ci facevano frequentare la pista, c'era la campestre delle scuole, eccetera. E a me piaceva, però era, non so, non riuscivo a ingranare, cioè banalmente non mi qualificavo neanche per i giochi della gioventù, della campestre, però mi piaceva, andavo alla pista, facevo le mie ripetute, dopo erano cose che magari duravano un anno, poi la pista la chiudevano, non c'era più, quindi ho iniziato a giocare a basket. ho capito che non era il mio gioco perché le mani non erano buone. Però, cazzarola, in difesa in contropiede me la cavavo benino perché correvo. Ho detto, ma com'è che alle campestre non arrivavo mai tra i primi, però qua sono uno di quelli che corre di più. Vabbè, dai, se voglio giocare a basket ho capito che devo correre, mi alleno. E questa cosa è andata avanti fino al liceo. Dopo che l'università, poco tempo, poca voglia, tante cose, i primi anni di lavoro uguale perché ti si scombinano tutti i ritmi, eccetera, avevo un po' mollato. Però avevo la passione per la montagna, quindi mi piaceva andare a sciare. Poi le piste erano affollate, allora ho detto ma facciamolo sci fuori pista. Fuori pista si è affollato anche fuori pista perché con gli impianti la moda, mica la moda. Facciamo sci alpismo, così sci alpismo si fa fatica, non ci sarà mica tanta gente, no? Che cosa vuoi? Cioè, adesso, e poi sono giovane, so, vita università, 28 anni, giù di lì, sono giovane, adesso io arrivo in cima alla montagna, sono figo, prima degli altri sono più allenato, e invece ho scoperto che mi superavano, cioè, famiglie, anziani, gente col cane, la qualunque... Quindi prima città di sciampinismo, depressione, perché se no ci va per ultimo. Il mio socio addirittura si è fermato a metà, ha detto no, ci siamo. Dobbiamo allenarci, cioè insomma, bisogna allenarsi sempre, anche per fare lo sciampinismo, anche per fare la gita della domenica, va bene. Alleniamoci, lui ha detto, ma qui bisogna trovare un obiettivo per allenarsi, perché se no, insomma, poi la testa va da altre parti. Cosa facciamo, cosa non facciamo? Ma guarda che in Val d'Aosta fanno una gara, si chiama Arrancabirra. Arrancabirra, c'è la birra, si beve. Gente in costume, iscritti subito.
Goliardia.
Goliardia. No, lì, bello, festa. Guardiamo il percorso. 18 km, 1500 metri di dislivello. Cioè, no. Oppure per bere le birre, tocca allenarsi. E quindi, niente, da lì è iniziato. Era il 2014, mi sembra. Ho iniziato a allenarmi. La cosa divertente è che poi ho detto, beh, per allenarsi, gara di salita, c'è la salita. Ah, ma fanno una gara qui vicino tra poco, il vertical del Monte Penice. Quindi da fuori Bobbio si sale il Monte Penice che ha 1450 metri, 1000 metri di salita, 5 km. Ah, cosa vuoi che sia? 1000 metri di salita, 5 km, ma li fanno tutti 5 km, la passeggiata di salute. E ovviamente alla partenza si presentano solo persone con molti più anni di me, agguerrite come pochi, perché poi vertical, se ne hai fatto qualcuno, io ti sconsiglio di farlo, però.
Non l'ho mai fatti, non allora non proverò.
Non fa. No, magari scopri che ti piace, non lo so. Però sono frequentati tendenzialmente da specialisti o da gente che si sta allenando magari per una Sky qualcosa e quindi deve fare salite un po' spinte. Quindi ovviamente sono arrivato ultimo, quindi anche lì altra mazzata demotivazionale. Però tutte queste mazzate, quindi anziani che ti superano sulla scia alpinismo, Arrancabirra dove ti supera la gente ubriaca e vertical dove arrivi ultimo, insomma tra una cosa e l'altra ho capito più o meno come allenarsi.
Hai perseverato comunque.
Ho perseverato. No, beh, poi il vertical ho scoperto che non era proprio il mio, nonostante io in realtà sono portato per le distanze corte, però il vertical non è proprio il mio. Già dopo, le gare dopo, vabbè, facciamo delle cose fattibili. Ovviamente non facevo gare su strada, tranne il palio del mio paese, che è una staffetta di 5, bisogna fare 2 km e 2 a testa, e l'avevo fatta con la squadra di basket, ovviamente.
In 5.
Ho detto, partiamo subito dalle gare di corsa in montagna, quindi all'epoca gare corte da noi non ne facevano. Quindi ho detto, la prima che c'è era una gara organizzata dai miei amici, non la fanno più perché i miei amici hanno testualmente detto che hanno smesso di organizzarla prima che qualcuno fosse arrestato. Perché amavano fare le gare, ma amavano ancora di più le feste. E dopo che hanno capito che la festa durava fino troppo vicino alla partenza della gara, il rischio era che non si presentassero gli organizzatori alla partenza. E, però era una gara molto bella che c'era qui tra Piacentino e Parmense, era Farini Vivo Trail, era poco meno di 30 km con 1500 di dislivello. All'epoca era considerata una gara corta.
Esatto, tutto relativo.
Gara corta, infatti ho detto, ma questa l'ho fatta, adesso cosa facciamo? Questa è facile, facciamone 30. Infortunio subito, perché giustamente forse bisogna capire, mettere un attimo le cose in prospettiva e allenarsi un po' di più. Però vabbè, dopo lì la passione è venuta. Poi mi
degenerata.
Sì, è degenerata, perché poi la cosa bella è che era il periodo in cui dicevano, no, le gare su strada, c'è troppa competizione, malata, non va bene, non come nel trail, il paesaggio, la montagna. Io, che appunto venendo dal basket, essendo uno che doveva giocare in difesa, e quindi se non eri cattivo, tendenzialmente non sono cattivo.
Benissimo.
Però devi farti venire la cattiveria in qualche modo. Se no ti trovi davanti uno che è alto 10 cm più di te, che ti mangia in testa. E quindi gli ho detto, sì, figurati. Non c'è l'agonismo, ma io lo so già che tra 2 anni mi viene l'agonismo. Non sono tutte bugie, sono cose che ci diciamo perché arriviamo 40esimi.
Benissimo, sfondi una porta aperta.
Appena inizieremo a arrivare 15esimi, diremo, ecco, là è arrivato 10°. No, io devo allenarmi un po' di più, perché devo arrivare in più, devo arrivare 9°. Sì, diciamo che poi dopo questa cosa, soprattutto, ho visto che col tempo nelle gare su strada alla fine lotti contro il tempo, e quindi bene o male diciamo che l'agonismo c'è, ma fino a un certo punto. Nelle gare fuori strada, quindi tra le campestre, in realtà no, lotti per la posizione, e quindi lì sì che si vede l'agonismo vero, dove dici quello là maledetto ma arriva sempre davanti.
Capisco, cioè io allora non ho ancora abbastanza esperienza su trail, però ho dei miei amici che fanno esattamente questo discorso, cioè questo qua che mi arriva sempre prima, cazzo.
Sì, ma
è normale.
L'agonismo, cioè secondo me poi l'agonismo è anche quello, nel senso, come dicevamo prima, arrivare primo, arrivare decimo, arrivare trentesimo una gara, dipende da chi si presenta, cioè appunto viene giù... Non dico Puppi che dicevamo prima, maestri, o cioè sì, banalmente su Farmese c'è un atleta molto forte che vince parecchie gare, e quando si presenta a Piacenza spesso vince lui.
Certo, da noi c'era Sorman che adesso si è trasferito, è tornato a casa sua e dominava tutte le gare Liguria e Toscana, faceva il cazzo che voleva, è normale.
Adesso ho fatto una gara ieri sul Parmense dei miei amici, ho guardato, la 10 km ha vinto questo ragazzo Gatti di Valditaro, deve essere, e ha dato 5 minuti al secondo. Io ho guardato i tempi e ho detto sì, forse il tempo del secondo potevo farlo, il suo no, non potevo farlo. Quindi da noi, insomma, in Valdarda c'è Ivan è storico. C'è un podcast di Buckle dove viene nominato anche da Riccardo Tortini, perché una volta ha battuto Riccardo Tortini in Valdarda, quindi cioè, per dirti il livello, e anche lui è uno che a Piacenza, se si presenta soprattutto su gare tecniche, cioè, penso abbia 15 anni più di me, però non c'è storia,
sì, infatti.
È forte. Quindi quello, però appunto, l'agonismo qual è? Io so che si presenta lui... oh, io gliela faccio sudare, poi deve essere bravo, bravo. Lui, oppure mi dà 5 minuti, magari stavolta me ne dà 3, ci devo provare.
Sì. No, capisco bene perché poi sai la scimmia, c'è poco da fare. Anch'io dicevo all'inizio, sì, ma proprio rilassato, però adesso fanculo.
Sì, poi dopo ci sta la gara, anche quella che vai nel posto nuovo e vuoi vederti il posto.
Sì, ci sta.
Ci sta la volta che accompagni un amico e... ma anche sui segmenti, eh. Io sabato mi ha chiamato un mio amico, mi dice, oh, sei in ufficio? No, guarda, mi sto preparando, sto andando a correre. No, ma c'è quel segmento lì che io, cazzo, c'ho 1:33 e voglio farlo in un'ora. Dai, io più o meno i tempi li so, io c'ho 50 minuti, quindi in un'ora penso di riuscire a fartelo fare. E siamo andati, gli ho tenuto il tempo giusto, ha fatto 58 minuti, dice, cavoli, ma pensavo di metterci 59:50, ma hai fatto fare 57:45. Ho detto, sì, se c'è uno davanti che ti tira, insomma, però lì appunto l'obiettivo può essere anche in gara, è capitato anche su strada, eh. Un mio amico che stava preparando una mezza, doveva fare un test, ha detto, guarda, io devo fare il test mezza, che poi inizia la preparazione, quindi per me è una mezza tranquilla, cioè tranquilla fino a un certo punto, nel senso che comunque tiro un po', però non devo distruggermi, quindi
certo.
Posso tranquillamente farlo. Tu mi dici che ritmo vuoi farla, e siamo andati, abbiamo detto, guarda, prendiamo un percorso qua che conosco, sono 21 chilometri, e tu mi stai dietro, vedrai che il tempo, il test lo fai, e ha fatto un tempo che poi per 2 anni in gara non è riuscito a fare, adesso Lodi l'ha fatto perché oramai stava diventando l'ossessione e quindi
fatti pagare come pacer, cazzo.
No, 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 è bello, ma è veramente bello quando hai un amico che dice, cavoli, voglio fare quel tempo, voglio fare quel segmento, voglio fare quella gara, e arrivi alla fine e questo ti sbatti dal 5 perché l'hai fatto, è bello,
Sì,
ci sono
sì, sì.
santi, cioè... È una soddisfazione, boh, è una cosa, è più bello che tante volte fare delle gare dove la soddisfazione sei tu da solo e dici sì, vabbè, ho vinto, sono arrivato pure a podio, oppure ho fatto il mio personale in mezza, però, boh, sì, chi se ne
È
frega,
vero.
cioè, chi lo sa, lo so
Sì, è la
io,
cosa esatto, bravo, è per te.
poi io sono anche uno che... Tendenzialmente non sono gli altri magari che mi chiedono, ma la gara com'era? Io mi vergogno un po', sto tendo un po' a volare basso, anche perché certe volte ho avuto delle botte di culo, per cui dicevo, sì, ma forse è meglio non mandarsi troppo, perché è una cosa che poi è andata per fortuna. E
No,
invece quando
vabbè,
la fai
cazzo.
con un amico, così come per dire, le gare a staffetta, le gare a squadre... Secondo me deve essere una figata. Qualche staffetta l'ho fatta da noi. I miei amici di prima che organizzavano quella gara che non si fa più, adesso facciamo un po' di pubblicità. Sotto Natale facciamo sempre la 3 ore del panettone. Si chiama così perché è sotto Natale e perché viene fatta a Groppallo, che è un borgo, è tra Valnure e Val d'Arda, più o meno. Che è un panettone, cioè c'è la chiesa e il cimitero in cima, il borgo attorno, e si fa su e giù da questo borgo un anello. Gli anni scorsi era circa 3,5 km, quest'anno lo allungheranno per renderlo un po' più facile perché era un po' nervoso come percorso. E a tempo, quindi 3 ore, se la fai da solo, 3 ore, quanti giri fai? Il bello è fare la staffetta, nel senso che io ho sempre detto ai miei amici, ma no, non la faccio, vi do una mano a organizzare, ma non la faccio, non c'ho voglia, 3 ore a girare così. E in realtà mio amico Deme mi dice, guarda che a staffetta è veramente divertente, falla, falla, falla. Un anno, quindi con un ragazzo che corre con me, e lui fa precisamente Spartan, quindi corse ostacoli, cose così, amico della mia compagna, e doveva allenarsi anche lui per il trail, e lui ha una protesi a una gamba sotto il ginocchio. Quindi gli ho detto, guarda, magari... Fatti partire da una gara lunga o anche da una gara corta, però sai, non sai com'è, anche fosse una 15 km,
Certo.
facciamo la staffetta, poi quando sei stufo ti fermi e vado avanti io, o se no ci ritiriamo, però tanto in
Sì,
classifica ci
sì, sì.
siamo, nel senso, e l'ho fatta con lui, quindi un giro a testa, e ogni giro ti fermi al ristoro, c'è i ragazzi della Proloco, c'è il fuoco acceso, c'è da mangiare, da bere, ci sono gli altri che passano, fai il tifo, tifo certo. Perché sta facendo in solitaria, tifo anche per i tuoi avversari che sta facendo le altre staffette, sfottò, perché poi dopo c'è anche il tifo contro, perché magari lui, il socio di un'altra staffetta ha passato il tuo socio, esatto. adesso vengo a prenderti, tanto ti perdi alla prima curva, oppure passi gli amici che stanno facendo la 3 ore da soli, tu li passi e loro dicono sì, bella storia, fai perdere i giri nostri, non vai, vedi che sei un fermone, non vai, guarda lì. Sono gare belle, quando fai le cose in compagnia è divertente, secondo me.
Sì. Una domanda che devo farti, visto che non posso non fartela, ma l'arrancabirra quindi com'era? Cioè, come funziona? Perché l'ho sempre sentita nominare.
Allora, io sono abbastanza esperto perché ho fatto 6 arrancabirra e 7 MUC, che sta per Mucrone Ultra Chuck, che è l'equivalente di biella. Che 7 perché li ho fatti tutti questi, quindi c'è solo da 8 anni, ha saltato la pandemia e ha saltato quest'anno perché c'è la funivia rotta. Allora, c'è praticamente funziona che è una gara di trail su percorso, che l'arrancabirra è sempre lo stesso percorso, si inverte il giro ogni anno. E invece il MUC hanno cambiato il giro solo negli anni in cui c'è la funivia rotta, perché era una gara principalmente in salita, si scendeva in funivia. Ai ristori c'è la birra e tendenzialmente se bevi una birra ti scontano dei minuti di tempo, oppure entri nella classifica di chi beve la birra, mentre poi c'è la classifica a parte di chi non l'ha bevuta.
Ah, ok.
Anche lì, l'arrancabirra in base agli anni, fino a un certo anno facevano che scontavano il tempo. Dopodiché hanno detto che forse era un incentivo troppo elevato a bere, allora fanno le due classifiche separate. Comunque, visto che la gente non ha smesso di bere, quindi...
si sovrappongono le classifiche di chi beve e esatto. gli overall.
Tra l'altro, questa cosa, pochi sanno che l'abbiamo fatta anche noi sul Piacentino nel 2019. È stata un one shot, ma abbiamo fatto il Deghello, così chiamato perché il Deghello era una marcia militare messicana che un generale ha suonato durante l'assedio di El Alamo, perché aveva chiesto agli americani di arrendersi, questi gli hanno risposto, diciamo, a gestacci, e loro hanno fatto questa marcia che voleva dire che non avrebbero fatto prigionieri, i prigionieri lì li avrebbero decapitati. E quindi l'abbiamo chiamata così nella nostra gara, e anche noi abbiamo fatto 2 pit stop con la birra e scontavamo i minuti a chi si presentava in costume, anche costume da bagno vale, quindi costume, e beveva le birre. È andata bene, nel senso che su 12 partecipanti se ne sono persi solo 4, perché un mio amico che abitava in zona, non sapendolo, ci ha tolto le balise. Io mi sono arrabbiato, chi è quel? Puttini, che è il mio amico. Dice, ostra, guarda che erano fuori casa mia, pensavo fossero quelli che erano fuori da un mese, perché quelli della marcia non le tolgo mai, le ho tolte io. Potrei aspettare una settimana. Vabbè, dai, alla prossima la birra l'offro io, quindi abbiamo guadagnato anche delle birre. Tutto sommato, 4 dispersi, ma è andata bene.
Se lo rifate, invitatemi, però voglio partecipare sì. Assolutamente.
Adesso è un po' un casino organizzarla con le birre, perché c'è da andare su un po' prima e fare i ristori. No, stavamo pensando invece di fare il revival, ma con un tentativo di segmento sotto l'ora collettivo, quindi di fare le partenze scaglionate per dire, non so, prima quelli che vogliono fare 50 minuti, poi 55, poi un'ora, però no, organizzarla con le birre è veramente complicato.
immagino. Comunque io ho spippolato, veniamo alle cose un po' più serie. Il tuo profilo ITRA UTMB, e a parte le battute, noi la buttiamo in burletta, ma in verità hai ottenuto anche dei bei risultati, cazzarola. Me li sono anche appuntati, guarda. Hai vinto l'Ecomaratona del Basso Lodigiano di recente, hai vinto il Trail del Poggio, terzo al Ferriere Trail Festival da 31, secondo Shoal Trail della scarpa della Valtrebbia, più c'è un'ora e 24 in mezza maratona, quindi comunque...
No. Mezza maratona, tra l'altro, non è aggiornato, non è aggiornato. Certo, questo ci tengo, perché non è aggiornato. Il 24 è molto peggio del mio personale. In realtà ho fatto molto bene, ma sulla mezza era Fidal, ma non avevamo fatto tempo a certificare il percorso. Era avviata una maratona, quindi la maratona è certificata. Quindi il mio personale in mezza è 1,18 e 13.
Miei coglioni, quindi... Quindi insomma, come hai fatto a partire da essere ultimo per dire al vertical a fare 1,18 e mezza? Cioè, c'è una bella differenza.
Sì, beh, sono anche passati...
Del tempo.
Cioè, sembra ieri, ma sono passati 8 anni. Vabbè, però no, in parte è stato perché proprio, beh, vedendo gente che dicevi, ma cavoli, questo c'ha la pancia, c'ha il doppio dei miei anni, ma arriva davanti, cioè, adesso voglio dire... Primo, non penso che si dopi. Secondo, anche se si dopa, c'è il doppio dei miei anni, come cavolo fa. E secondo, perché appunto, partendo come un incosciente a fare le 30 km, mi sono infortunato. Per capire come non infortunarsi, ho iniziato a leggere libri di Massini, Pizzolato, Albanesi, insomma, allenatori. Adesso l'ultimo che ho letto è di Canova, grande Renato Canova, allenatore dei migliori maratonetti al mondo. Parte anche perché poi dopo da bravo nerd mi piace. E quindi ho capito che se fai le cose bene, intanto non ti infortuni. Secondo, vai più forte. Terzo, ti diverti di più. E col tempo poi i risultati arrivano. Arrivano anche per chi si allena, non dico male, chi si allena benino, malino, sì, perché sì. Ovviamente se non stai sul divano, migliori. Poi, se ti alleni bene, io penso di allenarmi bene, però voglia. Per carità, ci sarà sicuramente qualcuno che magari fa l'allenatore di mestiere, troverà 100.000 errori che faccio, però ci arriva, se ti leggi un po' di libri, fai un po' di pratica, ci vuole tempo, perché giustamente anche all'inizio chiedevo ai miei amici, ma voi come fate, come non fate... Cavoli, questo si allena 5 giorni a settimana, io faccio fatica a farne 3. Poi dopo pian pianino dici, beh, ma troviamo un escamotage, magari il terzo giorno faccio allenamento a secco, il quarto giorno faccio bici, poi corro ancora e ho già aggiunto 2 giorni di allenamento. Poi la bici la sostituisco con una corsetta, allenamento a secco lo sostituisco con la bici. Periodizzi un po' durante l'anno e inizi a far quadrare le cose. E poi, diciamo, già così ero arrivato a livello locale, stiamo parlando di io contro i miei amici della zona che hanno tutti 10 anni più di me, ero arrivato che più o meno dicevo, beh, dai, cavoli, prendo solo un minuto dai primi, arrivo terzo, quarto, dai, è divertente, bello. E poi nel 2020, ovviamente, gli eventi che tutti ormai ben conosciamo, mi hanno un po' costretto a correre vicino a casa, quindi assenza di montagne, e lì per trovare la motivazione e lo stimolo mentale, più che la motivazione, diciamo, la motivazione c'era a fare qualcosa, lo stimolo mentale a organizzare la settimana era un po' difficile, perché se tu hai sempre corso con l'obiettivo di dire, bah, quest'anno mi scelgo 2-3 trail punto a quelli, dici, adesso primo, non ci sono gare. Secondo, se anche ci fossero, non le posso preparare bene come vorrei, perché posso correre in pianura, quindi cosa faccio, cosa non faccio. Mi sono preso delle tabelle per la mezza maratona e ho cercato, cioè, non solo di seguirle, ma di capirle. Quindi ho detto, perché si fanno certe cose, l'allenamento da dove salta fuori, quali sono le caratteristiche che servono per la mezza maratona. E questo mi è servito tanto, nel senso che secondo me correndo su strada hai un po' di vantaggi che non avevo mai considerato prima. Il primo è che vai a togliere un sacco di variabili che sul trail hai e che ti portano a una variabilità di risultato molto più ampia, quindi correndo su strada tu dici, vabbè, ok, c'ho la temperatura di quel giorno lì, c'ho il fatto di essere più o meno stanco, però il ritmo è quello. Banalmente tanti mi dicono, ma come fai, non corri anche senza fascia cardio? Beh, su strada se ti conosci e sai quali sono i tuoi ritmi, fai un paio di allenamenti test, il ritmo è quello, non puoi sbagliare. Se ok, ci sarà il giorno che sei più affaticato, se quel giorno lì avessi sulla fascia, probabilmente sentiresti i battiti o troppo alti o troppo bassi, certo. Dove avresti un feedback, però se sei bravo te ne accorgi. E seconda cosa, non puoi mentire a te stesso su strada, appunto, una volta che il tuo ritmo è quello e il tuo ritmo gara l'hai stabilito, se parti forte crolli e non puoi dare la colpa tante volte nel trail, la salita, la discesa, ho mangiato male, ho bevuto poco, c'era caldo, c'era freddo, era tecnica, non era tecnica, non avevo i bastoncini, mille cose. In realtà, secondo me, il 90% delle volte se scoppi perché sei partito troppo forte.
È vero.
Poi sei partito troppo forte perché c'era la salita, perché c'era il caldo, ma sei partito troppo forte. Magari non te ne sei accorto, nel senso che è ovvio, se tu sei un abituato a fare i 10.000 in pista, fare un ritmo da trail di 35 km, ti sembra una baggianata per i primi 20.
Poi...
e poi bisogna vederlo. E lì ho detto, vabbè dai, prepariamo la mezza maratona in solitaria nelle campagne del Basso Lodigiano e vediamo cosa ne tiriamo fuori. Capisco come fa la tabella, faccio un periodo di preparazione, arrivo abbastanza allenato, faccio la prova, faccio 1,28 su un percorso campestre, bruttissimo, con gradini in paese, cose che... Però era un percorso che volevo fare perché passava in una zona dove c'è una lapide che commemora un evento storico delle nostre zone, di un ribelle contro l'impero austro-ungarico, mi sembra, una cosa del genere, e quindi insomma era un po' un tributo a questo ribelle che visto il periodo, diciamo, aveva anche senso per me, perlomeno. E detto, beh, dai, adesso facciamo la tabella, ho tirato fuori, volevo farla a 4 al chilometro, ho tirato fuori 1,21 qualcosa, quindi 3,55, vado a spanne, 3,56, 3,56, una roba del genere. Quindi ho detto, beh, dai, per non averla mai fatta, mi sono anche divertito, ed è stato bello il processo, cioè capire, analizzare ogni allenamento, capire che il ritmo era quello giusto, capire che certi allenamenti che tu riguardi all'inizio della tabella, dici, ma come cavolo faccio a fare 3 volte 5.000 più veloce della mezza maratona con 1.500 di recupero? E soprattutto se il test mi ha dato che la mezza devo farla sotto i 4, che io non ho mai corso sotto i 4, come cavolo fai? Cioè, ma manco 5, avevo corso 5 km sotto i 4 una volta, in allenamento per fare un test. In realtà, se fai le cose bene, non sbagli, nel senso che il ritmo è quello, quello è. E poi dopo è successo che a Ferragosto dello stesso anno mi sono spaccato la clavicola in bici, quindi sono stato fermo un po' di tempo, e per ripartire ho detto, vabbè, prepariamo un'altra mezza, nel senso che comunque anche lì avevo il ferro nella spalla, me lo dovevo ancora togliere, ho iniziato a correre, corso in pianura perché non volevo rischiare di cadere e farmi male. E non ero assolutamente lo stato di forma dell'anno prima, però ho detto, qui ci vuole un obiettivo per programmare, perché se no fai allenamenti a cavolo e non ritorni al livello di prima. Quindi ho preparato una mezza in provincia di Milano-Pavia, confine Milano-Pavia, a luglio, quindi clima...
temperature ideali, esatto.
Il percorso però era ideale, 0 metri di dislivello e 4 curve in tutta la gara, il percorso era perfetto per fare il tempo, il meteo no, lo stato di forma non era quello, però anche lì fai la tabella, fai gli allenamenti test dicono che sotto i 4 non ci vai, quindi il tuo obiettivo cosa diventa? Automaticamente diventa non andare troppo più lento dei 4. Quindi seconda volta che fai la tabella, seconda volta che vedi che funziona, cioè intanto la fai in 1,24, quindi è circa 4,02, e soprattutto i test hanno detto che quello era il tuo ritmo, considerando che 6 mesi prima avevi un braccio al collo e un chiodo nella spalla.
Chapeau, veramente, complimenti.
È stato un bel divertimento. E da lì inizi a introdurre le variabili sul trail e quindi devi capire quali sono le peculiarità e quindi dici ok, partiamo da cosa? Da trail che puoi fare in un'ora e mezza, due ore, che è più o meno il tempo della mezza maratona. Quindi le caratteristiche fisiche da allenare saranno quelle sicuramente della mezza maratona più la forza che ti serve per le salite e le discese. E quindi lì è stato poi appunto il qualche trail di quelle distanze lì che insomma abbiamo portato a casa. Dopodiché, per dire quello che hai detto tu, il trail del Poggio, sinceramente ho fatto un tempo più basso di quello che avrei pensato di fare, però effettivamente non c'era nessuno e tra l'altro fatto divertente era prova unica di campionato provinciale di Piacenza di trail, al che mi hanno dato il premio a me, gli ho detto ma guarda che io sono di Lodi, ovviamente un mio amico, Gando, guarda che cioè in realtà dovresti darlo al primo di Piacenza, ho iscritto la società di Piacenza perché cioè comunque non puoi darlo a me che non sono di Piacenza. Sì, ma te tanto sei oriundo. Campionato provinciale.
Quindi abbiamo qui in diretta no, registrato il campione del provinciale di Piacenza.
Esatto, seppur illegittimo. Però non c'era, diciamo, quelli che erano gli avversari, perlomeno di Piacenza, appunto, posso dire, non c'era Ivan, non c'era... Alcuni forti erano sull'ultra, quindi sulla 45-46 chilometri, alcuni forti erano sullo short, ma erano mezzi infortunati, qualcuno non si è presentato perché era infortunato e quindi sono stato contento di fare la gara in 10 minuti meno di quello che pensavo, però non avevo avversari. Un anno prima c'era un trail notturna che era una gara storica del Piacentino che si chiamava la gara degli Squiron. È diventata Carpinus Nike Trail, ha fatto l'edizione 1 su un percorso nuovo e lì c'era uno che l'aveva anche già vinta quando era Squiron, che aveva già fatto ottimi risultati qua a Piacenza e alla partenza so che sai, vedi gli amici come sei in forma, ma sì guarda sono in forma, passa il mio amico e fa guarda che c'è Morellini che è il favorito. Oltre a te, e dico, come oltre a me, cioè quello l'ha vinta già due volte, io non ho mai vinto una gara. No, vedrai che ti stai allenando bene, va bene. E partiamo, ovviamente siamo io, il favorito, e un altro ragazzo di Parma che ho conosciuto quella sera lì e insomma vedo che anche lui sta facendo buoni risultati e quella è stata una soddisfazione perché a metà gara vai col gruppo dei favoriti che non ti mollano, poi a metà gara decidi bon, adesso qua vedo che li sto staccando, attacco e poi ti devi fare un'ora al chiodo col patema di questi dietro cattivi come l'aglio che ti riprendono e lì sono soddisfazioni.
Sei troppo modesto, complimenti, no, a parte scherzi. Saranno anche le gare local, quello che vuoi, però insomma ci devi arrivare fin lì.
Sì. Diciamo che sicuramente ci deve arrivare. C'è anche da dire che poi probabilmente nelle gare locali, amatoriali, le persone con talento sono poche. Quindi se tu hai un minimo di talento e ti alleni anche bene, hai già scremato il gruppo.
Quello è vero,
io sì. Non so se ho talento, sicuramente dico, il fisico da mezzofondista, da fondista ce l'ho, perché comunque peso poco, tendenzialmente non metto su un muscolo manco a pagarlo, ovvio, poi bisogna intendersi su cos'è il talento, cioè il talento di livello provinciale appunto. Non...
Vabbè, comunque.
Prendi
questo è tutto fatto...
della mezza maratona.
Vabbè, comunque è un tempo, cioè un signor tempo ragazzi, è altro che amatore, cioè amatore più che voluto, a parte scherzi.
Sì, sicuramente quando arrivi a fare sei giorni a settimana con magari ogni tanto qualche doppia a preparare tot gare l'anno, a giocartela a livello provinciale, sei sicuramente un amatore voluto. Poi anche perché cioè poi su trail, su strada e su campestre.
Quindi
mi piace tutto, mi piace prepararle tutte, mi riescono decentemente tutte, quindi sicuramente la definizione è azzeccata, non posso dire di no. Poi il livello è tutto quello,
si scatta. Ma tutto allenato da solo o sei stato mai seguito da qualcuno?
No, mi faccio tutto da solo, le tabelle, e appunto mi sono letto parecchi libri, quindi mi ispiro a libri di appunto Canova, Albanesi, okay, Massini, Pizzolato. Ecco, il difficile è appunto, sono tutti libri su libri o anche i loro siti web che sono ben fatti, su corsa su strada, quindi le basi sono tutte lì, perché la fisiologia che tu corri su strada, su tapis roulant, su pista, su sentiero, è quella, salvo che domani scoprono, però sembra che la ricerca scientifica è abbastanza, diciamo, solida in questo campo. Esatto. Dopodiché va tutte trasferite è anche la parte divertente, soprattutto per uno che abita in pianura o ha, diciamo, delle colline. Perché, ad esempio, un allenamento, l'ho fatto provare anche a questi miei amici che fanno Spartan, e adesso voglio farlo provare anche a qualche mio amico di Piacenza che magari ha le colline più vicine, ma magari l'ha snobbato per questo. Fare le ripetute a circuito su sterrato, ti basta veramente un argine. Cioè io le faccio, quando abitavo a Codogno, le facevo sulla vecchio argine del Po, fuori Codogno. Adesso che abito a Castiglione, c'ho un campo dove fanno la campestra di Castiglione. Ci ho tirato fuori due circuiti, uno è poco meno di un chilometro e uno poco più di 2 chilometri. C'è una salita e una discesa, tutto campestre. La salita e la discesa sono di 12 metri di dislivello, ma veramente 12 metri. E tu fai lì le ripetute per dei trail che hanno 1000 metri di dislivello, comunque per me ha un senso.
Assolutamente.
Probabilmente se abitassi a Livigno le farei in montagna. Quello ciò,
esatto.
E quella è stata una scoperta di come un percorso di una campestra ti serve per preparare i trail.
Bene.
Così come un'altra scoperta è stata che i primi anni mi piacevano le gare con un percorso, tra virgolette, tecnico, nel senso non stradoni sterrati, single track, radici, sassi, sentieri scassati. Ovviamente il tecnico che potrà su Piacentino, non stiamo parlando del Chima, però abbiamo qualche tratto dove usare le mani, c'è pochi, però abbiamo tantissimi single track, come ce l'hai tu in Liguria. Io sono stato 2 volte a fare gare a zona di Borghetto Santo Spirito Cerriale, quindi deve essere più o meno, e anche lì sentieri tecnici ci sono, cioè sentieri brutti scassati di sassi, calcare. Da noi sono un po' diversi, nel senso che c'è un po' di calcarenite, poi c'è dell'ofiolite, che è una roccia strana, scivolosa, e c'è tanta terra, radici, cose così. E dicevo, se fai una gara su un sentiero del genere, devi allenarti su un sentiero brutto. Quindi vai a cercarti i posti più impestati, sentieri chiusi dai rovi, perché non ci passava mai nessuno, eccetera. E non migliori mai, cioè non migliori mai, migliori, ma insomma. È che dopo cambi, dici no, adesso gli allenamenti, quelli di medio così, li vado a fare su sentieri scorrevoli o su stradoni o su... e migliori. E quindi dici, ma com'è questa storia? Vuol dire che, la spiegazione che mi sono dato è che comunque quando devi fare il tecnico ti concentri sul tecnico ed è giusto fare allenamenti specifici, perché sennò poi dopo non si... banalmente le caviglie non sono abituate, i muscoli non tengono, la coordinazione occhio-gamba non ce l'hai, ma se ti alleni sempre lì non spingi mai, perché il percorso
non ce la fai. Sì.
Vai a allenarti su strada, spingi su strada, fai dei periodi anche ad allenarti su strada o su stradoni di collina o su cose così, migliori il tuo motore, dopodiché quel motore lì lo porti su sterrato, impestato su radici, su cose, e li fai più veloce.
Sì, il motore te lo porti dietro, quello c'è poco da fare, assolutamente.
Sì. Ovviamente, appunto, poi durante l'anno devi armonizzare tutte queste cose, cioè fare dei periodi dove fai una cosa, poi la porti avanti, come anche quando tu hai spiegato la tabella in tre periodi che ti ha dato Andrea Tarlao, e dici facciamo il periodo di costruzione della base aerobica, il periodo di soglia, il periodo di endurance. Poi farai ovviamente dei richiami, nel senso che non è che dici mi dimentico tutto quello che ho fatto prima e faccio solo questo, no. Quindi fai dei richiami, però devi fare anche dei periodi in cui ti concentri su qualcosa.
Per forza.
E questo vedo che è un errore che tanti fanno, nel senso che vogliono fare la mezza maratona su strada, la ultra la settimana dopo, la staffetta da due chilometri. Io quest'estate, col mio gruppo podistico, organizziamo a settembre appunto la staffetta di Codogno, ed è l'ultima di una serie di staffette che fanno i paesi qua vicino. Prima c'è quella di Cornogiovine, poi c'è quella di Retegno, poi c'è quella di Codogno. Quella di Cornogiovine l'abbiamo fatta, tra l'altro primo anno che la vince Codogno, quindi contentissimi. Ci sono, diciamo, le altre squadre che poi dopo ovviamente lo scottò, quelli di Codogno, sì, voi la dicevate sempre voi, adesso è finita la pacchia. Quella di Retegno mi era appena nata la bimba, non potevo andare. Quella di Codogno era vicino alla maratona. E io ho detto, no ragazzi, io non vengo. No, dai, c'è squadra A, poi c'è Simo che è ancora infortunato, se no non abbiamo gente. Ho detto, no, vedete che dai, abbiamo quelli nuovi, abbiamo Matteo, abbiamo Seba, vedrete che abbiamo una bella staffetta, ce la facciamo. Devi venire tu. No, dai ragazzi, non voglio farmi male, che sono due mesi che sto preparando la maratona, la mia prima maratona in piano, voglio anche fare un bel tempo, insomma. Ecco, e dopo così perdiamo la staffetta e perdiamo anche la maratona, perché tanto la prima non fai bene. Adesso, però non posso neanche farmi male, cioè, magari non arrivo primo, però devo farmi male in staffetta e farmi male anche in maratona. Poi in realtà, cosa divertente, salutiamo il mio amico Matteo Tantardini che era primo e ha sbagliato a contare i giri della staffetta, quindi ci hanno squalificato. No. Cioè, ci siamo dovuti squalificare perché per organizzatori, quindi saremmo arrivati primi anche senza, e questo per dire che tante volte bisogna provarsi, no? Perché
assolutamente.
Prendiamo i 5 più forti che abbiamo, in effetti sono ragazzi che vanno e se lo sono meritato, sono allenati. Cioè, mi sembrava anche scorretto presentarmi solo perché ero nella squadra che aveva vinto quella prima o perché ero quello che aveva il tempo migliore dell'ultimo anno su strada. Perché ho detto, se mi presento, rubo il posto a qualcuno che ci tiene e io so già che la testa ce l'ho sulla maratona. Quindi,
infatti.
Allora, o faccio finta di correre e non mi sembra giusto.
No.
O anche inconsciamente, perché comunque dai il 100%, se hai paura di farti male, magari non lo dai. Oppure mi faccio male perché non sono allenato per quegli sforzi lì. E quindi non è meglio metterci uno che si sta allenando a fare ripetute corte in questo periodo? Alla fine, insomma, siamo tutti d'accordo e in effetti la squadra c'era. Saremmo arrivati primi o secondi, ma salutiamo Matteo che...
Mandagli il link di questa intervista.
Io sa già che fino alla prossima staffetta dell'anno prossimo, primo, ogni volta che verrà fuori il suo nome sarà quello che ha sbagliato a contare i giri, e secondo faremo l'anno prossimo sarà in squadra B, purtroppo non sarà più in squadra A.
Ma preferisci strada, trail o campestre o staffetta, cos'è che ti piace di più?
Guarda, la campestre per lo spirito della gara, perché devi veramente partire, dare tutto, incollarti a quello davanti, non mollarlo mai, non importa, cioè stai veramente male, ma veramente è una cosa che io ho fatto praticamente ormai tutte le distanze fino alla 50 km, mi riescono malissimo quelle lunghe e benino quelle corte, ma una cosa che chi fa distanze lunghe probabilmente non ha idea di quanto male ci si possa fare in meno di 25 minuti di gara, perché c'hai davanti dei ventenni cattivi come l'aglio che sta preparando il campaccio, cose del genere, e c'è veramente la campestre del paese vicino al mio, c'è gente che fa il campaccio, non arriva ovviamente tra i primi perché non sono così bravi, però è gente che ha 10 anni meno di me e che fa 1,14 e mezza, e quando devi stare dietro quelli lì ti fai male. E poi anche per il decimo posto si sprinta, si dà tutto fino alla fine, c'hai quello che c'ha 10 anni più di te che comunque non sa se tu hai 10 anni più di lui o no, quindi lui per arrivare a podio di categoria deve farti lo sprint, e quindi la campestre, lo spirito agonistico che c'è nella campestre non l'ho mai visto da nessuna parte. Il trail rimane invece, vabbè, quello che ritengo il mio sport, perché probabilmente è la sintesi di devi essere un atleta completo forse per fare trail, quindi sicuramente poi ci saranno atleti che corrono tanto su strada che se venissero a fare trail andrebbero più forte di me, ogni classe lo fanno, fanno bene, secondo me no, perché non sanno così bene, però se non gli piace non gli piace, quindi fanno bene a fare strada, però deve appunto essere un atleta forte a livello fisiologico, devi essere capace di adattarti un po' a tutti i terreni, devi essere capace di adattarti al meteo, devi essere concentrato, la vedo un po' come la sintesi, e poi vabbè, è anche il discorso che ti serve veramente un sentiero che può essere anche lungo il Po, cioè non è che deve essere forza una montagna,
certo.
Può essere lungo il Po, il Ticino, l'Adda, il canale del Brembiolo, non so, forse alcuni non lo chiameranno trail, va bene, chiamiamolo corsa in natura, chiamiamolo come vogliamo. Io penso che gli inglesi lo chiamerebbero trail, c'è un sentiero, una strada di campagna, è quello.
Ma sì, i nomi poi, vabbè, da questo punto di vista lasciano un po' il tempo che trovano, sinceramente. Sì, trail, ok, è trail, ma cioè, a volte il confine è labile veramente, anche perché c'è appunto corsa in montagna, trail, cioè, lasciamo stare, non entriamo nell'argomento. Se non
alla fine c'è da correre. Cioè,
esatto, cioè alla fine è corsa, poi al di là delle sfumature, per carità, anche io ho le mie preferenze come tutti, ma non entriamo nei dettagli eccessivamente. Tra l'altro te hai fatto una marea di gare ormai, ce n'è una che ti piacerebbe fare ancora, una gara da sogno?
Ci stavo pensando, in realtà ne ho due che mi piacerebbe fare nei prossimi anni. Una è la traversata cavalcata carsica, mi sembra che si chiami. Mm. Mi piacerebbe farla perché di fatto è una gara semiclandestina, cioè non so se te ne hanno mai parlato.
Non la conosco.
Ho letto i racconti, ne ho sentito parlare anche Rigo Danza, che l'ha fatta, e tra l'altro diceva che è anche arrivato a podio. Praticamente è un gruppo podistico del Friuli che si trova in un punto al confine con la Slovenia. Ci sono i due cronometristi storici, danno il via alla gara, si parte su questo sentiero non balisato. I due cronometristi si trasferiscono all'arrivo e prendono i tempi. Chi ha vinto ha vinto, chi è arrivato dietro ha perso.
Fantastico.
Forse uscirà una classifica, però di fatto è una gara che c'è da tanti anni, è storica, è sentita, ed è una cosa, cioè, se fosse a Lodi o a Piacenza andrei a farla domani. È un po' lontano, ho scoperto che esiste da poco, prima o poi voglio farla. L'altra che mi piacerebbe molto fare Gorge Waterfall in America. Mi piacerebbe perché tanto perché c'è la 30 e la 50 km che sono due distanze, mi piacerebbe fare la 30, la 50 sì, ce la vedo dentro, E mi piacerebbe farla anche perché la 100 km è il giorno dopo la 30 e si può avere un pacer per gli ultimi 20 km. Quindi voglio convincere qualcuno a iscriversi alla 100, così io vado là e faccio, praticamente faccio due gare in due giorni pagandone una.
Figo.
Però no, beh, il Pacific Northwest, il Nord-Ovest ci sono stato già due volte, è un posto che mi piace tantissimo. Ho visto i video della gara l'anno scorso, e, cioè le gare americane... Le vedi e ti sembrano tutte fighe. Se la scegliano una, questa, nel senso che le 100 miglia non fanno per me. Al ecco. Momento.
Non si può mai dire.
Però diciamo, sicuramente ci vorrà tanto, ci ho messo così tanti anni a arrivare alla maratona, non voglio pensare cosa voglio dire arrivare alla 100 miglia. Poi sono sempre dell'idea che le cose vanno fatte per gradi, quando sei pronto te ne accorgi. Cioè, appunto, io facevo sci alpinismo prima e vedevi, non so, avevi amici o vedevi video di sci ripido, sci estremo. Io ho fatto un po' di sci ripido anche lì, a livello che può fare chiunque, che ci si impegni a farlo, ovviamente. Non è che tu domani ti metti di sci, non hai mai fatto niente, ti butti giù da un canale. Ci arrivi per gradi e... quando ci vai devi essere pronto. Come fai a sapere che sei pronto se non l'hai mai fatto? Te ne accorgi. Se ci arrivi per gradi te ne accorgi. Quindi,
sì, è vero.
E quindi anche nella corsa deve essere un po' la stessa cosa, nel senso che poi ovviamente c'è uno che è più portato o meno portato, è innegabile che le distanze lunghe hanno un loro fascino, perché c'è dell'epica, no? Cioè... appunto, cioè, se tu ti leggi la storia di come è nata Western States, di questo che ci ha fatto anche il meme una volta, questo gli è morto il cavallo e gli è partita la brocca, è partito per una 100 miglia a piedi, cioè, ma erano dei pazzi improvvisati, ma è l'equivalente americano, everything is bigger in America, no? Cioè, i bambini, perché di prima salivano e scendevano dalla montagna per il paese, a questi gli è partita la brocca, sai che c'è, mi faccio la 100 miglia a piedi perché c'è, perché la fanno e voglio farla anch'io. Quindi sono bellissime, però è anche ovvio che hanno una serie di implicazioni, cioè ti devi allenare tanto, devi essere portato. Io sono sempre stato un po' contrario all'idea che nelle lunghe distanze ci vuole testa, no, lunghe distanze ci vuole il fisico e farsi il mazzo prima. Se hai queste due cose e anche la testa, ok, avrai degli imprevisti, li superi, avrai degli allenamenti duri, li fai perché hai la testa, hai davanti mesi di allenamento, salti un allenamento, lo recuperi o comunque ti adatti, perché ovviamente tutti abbiamo altri impegni, hai la testa, sistemi le cose. Se non hai la testa, male, nel senso, primo intoppo, banalmente a me è capitato a Urma, salutiamo gli amici di Urma.
Ciao ragazzi, questo sì.
La cospirazione, di star male per disidratazione e dobbiamo fare un pisolo di un'ora nel bosco, se hai la testa, neanche, se hai diciamo la lucidità di dire è un momento, poi passa, sai che ti giochi il tuo pisolino, come ha detto Coach Grazielli, sei giocato Morfeo, in qualche modo alla fine ci arrivi, mancavano 3 chilometri, non è che fossero mancati 30, arrivavo alla base vita e mi fermavo, mancano 3 chilometri, ci vuole testa, no? Ci vuole un po' di cognizione di dire mi fermo, mi ripiglio, vado giù. Poi se hai fatto tanti anni in montagna ne hai viste anche di peggio, quindi quello è il meno. La testa dov'è che ci vuole? Ci vuole quando tu ti stai facendo il lungo da 40 chilometri, i tuoi amici fanno 20 chilometri e tornano a casa, è giugno, ci sono 40 gradi e te devi fare ancora altre due ore di lungo in montagna da solo. E gli altri ti dicono, beh, sai cosa c'è? Noi andiamo a berci una birra al bar. C'è una bella diretta, bella fresca, ci sono solo 35 gradi, sono sulla collina di San Colombano che sembra la Thailandia dove c'erano i mondiali adesso, e no, tu ti fai perché l'obiettivo ce l'hai e dici so che va fatto, non si inventano le cose. Le gare non si inventano, i chilometri non si inventano. Se hai la testa in gara, appunto, hai un imprevisto, prendi una storta, hai un po' di stanchezza, hai un po' di idratazione, hai mangiato male, ti fermi un attimo e pensi, è un momento, poi passa, andrò avanti, camminiamo, vediamo cosa succede, rimani comunque lucido. Certo. Però ci vuole farsi il mazzo prima, quindi...
Immagino, lo so anch'io, anche se faccio più schifo, ma lo so.
No, beh, ma si vede gli elementi che fai su Strava, io me li guardo, cioè comunque... poi ognuno si fa il mazzo nei limiti delle sue possibilità, io adesso, cioè, ma pure io dopo che ho fatto la maratona, 2 mesi veramente da patologia psichiatrica, perché cioè, preparare bene una maratona richiede notevoli patologie, cioè, un po' devi essere un po' spostato. Io dico sempre agli amici, io ho amici che sono in nazionale di backyard ultra, perché poi dopo, oppure ho conosciuto un ragazzo che era nazionale di 24 ore e dico, cavoli, quella non è la nazionale di vecchia adulta, è la nazionale di comportamenti ossessivi compulsivi, quello è. Però poi dico, mo pure io mi faccio le ripetute, 20 km di ripetute in pista, cioè fate comunque... il conto dei giri di pista, no? Quindi... ognuno ha le sue, quindi loro potrebbero invece dire altra cosa di me e quindi io non giudico. Mi limito a dire che secondo me è da matti. Ma magari è anche quello che faccio io. E per la maratona è uguale, perché tu devi fare dei lunghi da 36 chilometri guardando di spaccare il secondo. Secondo no, ma... cioè, vabbè, adesso diciamo... La preparazione moderna della maratona non è più fatta dei lentissimi che si facevano una volta, ma i lunghi si fanno a certi ritmi.
Sì, ci vuole anche un po' di qualità, di tenere il passo, no cazzo, cioè, ci vuole la testa, anche lì, tornando al discorso di prima.
Appunto, tu la domenica mattina sai già che devi andare a fare quell'allenamento lì e ti fai 2 ore e mezza a guardare il tuo smartphone in mezzo nei campi del Basso Lodigiano, che però alla fine, quando c'è sereno, non ha niente da invidiare a Leadville perché vedi le montagne.
Andiamo verso la chiusura, allora, andiamo, che ti sto tenendo anche troppo qua, poi ti reclamano in famiglia. Allora.
No, ma al massimo la bimba che è a casa. Ma...
Appunto, bravo, l'assist è quello. Quindi la domanda classica è come fai a far convivere lavoro, la famiglia, gli impegni, eccetera, eccetera, con gli allenamenti e anche le gare in seconda battuta.
Ma vabbè, cioè, a parte essere un po' elastici con gli orari, e poi una cosa che hai detto anche tu in un tuo podcast, il tempo non è che cade dalle piante, il tempo si crea, quindi in qualche modo un po' ti organizzi e poi devi essere pronto a un po' rimbalzare quando è qualche imprevisto, nel senso che me potrebbe benissimo capitare che tra mezz'ora su una casa che mangio mi chiamano perché c'è un'emergenza al lavoro, essendo responsabile di produzione, magari risolvo il telefono, magari devo volare qua. È ovvio che se uno per questo motivo quando è in giro a allenarsi si prende male e dice se poi mi chiamano devo, non va mai a allenarsi, quindi sì. A un certo punto ti organizzi con i colleghi, sanno che c'è l'oretta in cui tu sei a allenarti, che se non rispondi devono chiamare qualcun altro. E per il resto te la devi cavare fuori, quindi ti metti d'accordo con la compagna, che vabbè, è la mia compagna, la faranno sicuramente santa perché mi ha accompagnato alle peggio gare tutte le volte, vede qualche mio amico che va a Madeira Ultra Trail, c'era TNF 50 San Francisco, no? Oppure io mi apro il live su YouTube di Western States. Dove sono questi? Sono in California. Lei pensa in California, sì. San Diego, figate. Cioè, no, è da un'altra parte.
È grossa, no? Gli Stati Uniti sono grossi.
Però, California, perché noi non ci andiamo mai? Intanto è un po' difficile entrarci. Però, si sa mai, magari qualcuno mi chiama a fare il pacer, vediamo. Però, accompagnato, una volta siamo andati al Festival dei Templiers, che c'è appena stato in Francia, perché i miei amici facevano la 100 km, altre mie amiche facevano la 30 o la 50, io volevo andare a questo festival di cui avevo letto, gara bellissima, non sono mai stato a Lut, non sono mai stato a UTMB, però penso che sia paragonabile come storia, perlomeno in Francia. Poi in Francia sono bravissimi, cioè c'è il tifo, c'è l'organizzazione, c'è... io volevo andarci, ho visto i filmati, gara storica, cioè dal 95, mi sono iscritto a una delle gare corte, che era il sabato, ma volevo vedere il mio amico fare 100 km. 100 km parte il venerdì alle 4 del mattino, quindi noi siamo partiti a prima di cena da qua in macchina per essere là alle 4 del mattino a vedere la partenza. Siamo riusciti a bucarla di 15 minuti, quindi riprendi la macchina e voliamo al primo ristoro, dove alle 6 del mattino c'era già un tifo d'inferno, campanacci, e ci vediamo il passaggio dei primi, vediamo, aspetto il passaggio del mio amico, e tutto questo la mia compagna dormiva in macchina in un posto soprattutto della Francia dove c'erano tipo 4 gradi alle 5 del mattino e dei pazzi con dei campanacci, che quindi cuore. Sicuramente la faranno santa. Incinta mi ha accompagnato a Urma, che non si può dire dov'è perché non si può dire, ma era in un posto molto caldo e lei era al settimo, ottavo mese, così era giugno, è nata ad agosto, quindi sì, settimo mese tutto. Quindi cioè, bisogna anche essere, insomma, anche lei è un po' elastica perché... dopo ci sta anche delle volte di dire oh, ragazzi non ci viene, a volte c'è anche la fortuna sta. Perché Diana è nata il 5 agosto, io ho scritto una gara il 6 agosto che era più vicino a casa, quindi ho detto vabbè mi iscrivo, tanto male che vada non vado, benino che vada è dietro casa, diciamo che riesco comunque ad andarci, quindi vabbè ovviamente passata una notte insonne perché è nata la bimba e il giorno dopo c'è, detto, vabbè, ci vado, ovviamente botta di fortuna, perché se fosse nata il giorno dopo all'orario o comunque fosse stato travaglio, certo. O a mezzogiorno la gara alle 5 pomeriggio non ci andavo, in questo modo qua a volte la fortuna aiuta gli audaci,
Decisamente. E il running tutti questi anni di corsa cosa ti hanno insegnato?
Mi hanno insegnato a prendermi poco sul serio. e poi vabbè, mi hanno insegnato che alla fine devi fare attenzione a tante cose, a tante piccole cose, ma se tu ami una cosa poi ti ci impegni e può essere qualsiasi cosa, cioè a me piace il running, io per anni andavo a pesca, per anni ho fatto lo sci alpinismo, però quando una cosa ti piace veramente la fai, tanto la fai per tanti anni, perché ci sono le meteore, no? c'è gente, c'è un mio amico che ama dire difficile non è vincere, è confermarsi, nel senso che capitano quelli che arrivano, vanno forte subito e dici ma questo io ci ho messo 8 anni e questo arrivava forte subito, boh, spariscono, cambiano sport, probabilmente non gli piaceva. E tu dici io mi sono impegnato per 8 anni e questa è la prima volta, però in realtà se tu ti impegni, una cosa ti piace, poi l'impegno viene automatico.
Sì, è vero, è vero.
Diciamo, hai soddisfazioni, ma soprattutto poi ti diverti. Perché,
ma sì, guarda, se non ci, comunque adesso facciamo le battute sul soffrire tutto, però se non ci divertissimo alla fine non lo faremmo, visto che non è il nostro lavoro.
Assolutamente, assolutamente.
Chiudiamo con l'ultima allora, che lo saprai, perché tanto la faccio a tutti. Che cos'è per te la corsa?
La corsa, guarda, è una cosa che sembra banale. La corsa è mettere un piede davanti all'altro più veloce degli altri. E se tu ci pensi, la cosa bella della corsa è che questo gesto facilissimo, banalissimo, porta un sacco di significati, un sacco di retroscena, un sacco anche di storia che c'è dietro, appunto di storia di personaggi, di gare legate a una cosa che veramente è letteralmente mettere un piede davanti all'altro più veloce più piano, a volte anche più piano degli altri. E questa cosa veramente tutte le volte mi manda i pazzi, di come la cosa più semplice del mondo, per cui ti basta veramente le tue gambe, le scarpe preferibilmente, ma diciamo che si potrebbero anche non usare, qualcuno ogni tanto ci prova, un paio di braghe, e in teoria servirebbe la maglia, a volte noi che scimmiottiamo gli americani a volte non ce la mettiamo, è quello, eppure da questo nascono amicizie, nascono gare epiche, nascono giornate in cui stai fuori e pensi a un sacco di cose, nascono studiare il giro che hai sempre voluto fare, vedere posti, ti trovi in Francia su una collina con i crampi e uno che non conosci, che si ferma in macchina, tira l'inchiodata, tira giù il finestrino e ti urla alle moustache. Dici, guarda, con la corsa c'è delle cose che ti capitano legate a una cosa stupida che è la corsa, mettere un piede davanti all'altro.
È vero.
O conosci gente che non avresti mai conosciuto, cioè conosciuto gente dei punk hardcore pazzi scatenati che hanno la tua stessa passione e tu dici, ma non l'avrei mai conosciuto, perché questo frequenterà locali diversi da quelli che frequento io, feste diverse da quelli che frequento io, eppure dici, è così. E poi ci pensi e dici, però è una cosa stupida, è mettere un piede davanti all'altro.
È vero.
Non lo so, mi lascia sempre così questa cosa.
Sì, è vero. Tutti, quello che c'è dietro è una roba super semplice, effettivamente. Se ci pensi, c'è un mondo dietro, cioè più che un mondo, cioè veramente
c'è un mondo,
un universo, una scienza, un humus, una scena. Cioè di tutto,
le storie che ci sono dietro, no? Poi esatto. Io, cioè, appunto, facendo meno, poi le vai a scoprire tutte, perché devi sempre conoscere quella che si chiama la lore, no? Cioè storie di pazzi scatenati, che gare che dici, ma questi, cioè, si sono inventati una gara qua da Mount Marathon, che penso sia la gara col rapporto metri di dislivello chilometri più sfavorevole al mondo, dove questi partono a torso nudo anche se è in Alaska, non so se la conosci, Deep Sea Race, Mill Valley in California. È una gara che c'è, penso, da quasi 100 anni, o forse, ma non so, da un sacco di anni, non mi ricordo a memoria, ma vado a memoria, può essere che ci sia dal 1906, non so, magari dico una cagata, ma è una gara ad handicap, cioè loro, in base ai risultati storici per classe di età e sesso, creano una tabella di handicap e fanno partire le varie classi di età e vince il primo. Cioè, sì, non è che c'è la classifica per categoria. Il primo vince,
fantastico.
Gli altri arriva secondo, terzo, quarto, quinto. E boh, scopri questa gara qua, ti vai a vedere le foto, scopri di quando quello che l'aveva già vinta due volte aveva un ragazzo che per 2 anni gli ha detto, tu devi farla perché tu la puoi vincere, tu devi farla perché la puoi vincere. Si scambiavano posta e ti va a leggere questa storia di questi due che sono diventati amici in questo modo per questa gara. Non lo so, ti oppure ascolti un podcast, parlano della gara in Val d'Arda, dove dicono che appunto Ivan Neri ha superato Tortini sul Monte Menegosa perché c'erano le catene e Tortini non era capace di scendere di lì, e dici, cavolo, ma io Ivan Neri lo conosco, è quello con cui corro anch'io. È tutto legato al mondo della corsa.
Assolutamente, assolutamente. Guarda, ti ho tenuto anche troppo e mi ha fatto un super piacere. Facciamo così.
Super divertente comunque, non avevo mai fatto...
Andremo avanti all'infinito noi a parlare, credo si sia capito, però i tempi tecnici di cene, famiglie e quant'altro ce li impongono di tagliare. No, dici dove, a parte che lo metto nelle note scritto nell'episodio, ma dove ti possono seguire i followers?
Allora, Instagram e Facebook è cotechino_cowboys, E ogni tanto anche su Twitter scrivo cose un po' più serie, mando diciamo interventi un po' più seri come il _ Dino. E se no, beh, Davide Dinosio mi trovate su Facebook, su Instagram, o col mio nome o come Chiocciolina Bella di The Boss, che è un nickname che mi ha dato amici di quando ancora andavo a pescare, quindi ci saranno delle storie dietro, ma esulano dalla corsa in questo caso.
Facciamo un podcast anche su questo. va bene, davvero, grazie mille della pazienza, di tutto quello che hai raccontato, di avermi trasformato in un meme, tra l'altro, che per me ha fatto
sì, oramai
uno degli achievement.
Obiettivi della vita, cioè, esatto. Entrare a Western States, diventare un meme, vincere le gare in questo,
esatto, uno è fatto, uno l'ho smarcato, no. Grazie.
Adesso le gare, poi l'importante, poi devi fare come me, devi cercare le gare dove non si scrive gente forte, cioè il trucco è quello lì.
È vero.
Purtroppo
devo ripiegare.
Sì. Poi dopo è difficile, perché appunto l'ecomaratona, un ragazzo con 20 anni più di me, a momenti mi dà delle coltellate.
Ho visto.
Salutiamo Gagliardini, Mauro, che è il numero uno veramente del Lodigiano, grande personaggio, fortissimo.
Grandissimo anche te, veramente, chiudiamo qua, grazie di essere stato qui, grazie a chi ci ha seguito.
Grazie a te.
Direi un saluto.
Ciao a tutti.
Ciao.
Se volete diventare un meme, mandate le foto, fate cose stupide, correte, divertitevi.
Perfetto, grazie mille, ciao.
Grazie a te, ciao.